sei all'ascolto di RWS Accendi la Speranza. Siamo già in compagnia del pastore Daniele Brinduse qui in studio con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, continuiamo con i nostri consigli di educazione alimentare. Allora, tu sei un pastore, quindi i tuoi consigli sono anche consigli spirituali, ma la Bibbia è piena di consigli anche legati alla salute. E quindi vuol dire che spiritualità e salute sono molto, molto collegati, non si possono staccare. E ieri abbiamo parlato un po', abbiamo dato alcuni consigli per quanto riguarda l'alimentazione, quindi come i pensieri, come le emozioni, come la spiritualità possono diciamo influenzare, come il cibo influenza poi tutti gli altri sistemi. E volevo chiederti prima di iniziare, ma qual è la connessione, no, che esiste tra ciò che mangiamo e ciò che siamo, cioè tra gli alimenti e poi il nostro DNA, la nostra genetica? Perché si sente parlare di nutrigenetica, no, di genomica nutrizionale. Qual è questa connessione? Perché è così importante l'alimentazione e poi anche il resto, no?
È interessante la questione. Perché io vivo in questo corpo, no? Voglio dire, la mia parte, io sono un tutto, io non sono una parte spirituale, una parte.
Non sei separato in pezzi.
È una cosa che non si capisce. Il mio corpo influisce moltissimo nella mia parte emozionale, nella mia parte spirituale. E
viceversa.
Il contrario. Allora, il mio neuroni, si
sì.
Dice così, i neuroni sono nutriti con lo che io mangio.
Mm-hmm.
E qui nella mia pancia è 80% del mio sistema immunitario. Allora immaginate la connessione che esiste tra tutti questi sistemi. È una cosa differente il pensiero di no, un pezzo qui, l'altro pezzo là. E vado al medico, il medico mi ha detto no, l'endocrino fa verte, dopo il neurologo, dopo il
quindi con per vari problemi ti porti, mando dal neurologo, dall'endocrinologo,
dall'uno all'altro, e finalmente non si capisce. Oggi la scienza ha capito che l'essere umano è una cosa completa,
un tutt'uno.
Allora, e ieri parliamo della quantità del cibo. È un problema la quantità del cibo, perché? Perché la sangue che viene dal cervello va allo stomaco. È una connessione, è un'autostrada.
Sì.
Un'autostrada e con
doppia corsia.
Con doppia corsia entre il cervello e lo stomaco.
Uh-huh.
Che succede? Nella maggior parte dei casi due pasti. E la mia raccomandazione, due pasti sono meglio che tre al giorno. E per il contrario, oggi gli specialisti nutrizionali raccomandano 5-6, ma questo non funziona. La cena allora, è visto qui in Italia che la cena è consumata a distanza troppo ravvicinata al pasto precedente. O è possibile che è molto molto tardi,
oppure vicino alla notte, quando si va a dormire, no?
Così lo stomaco è privato del dovuto riposto, il sonno è disturbato, il cervello e il sistema nervoso sono affaticati, e alla colazione l'appetito risulta guastato, si dice, no?
Sì, guastato.
Che succede? E nella colazione voglio una cosa, una piccola cosa,
perché
dolce,
perché si è sazi magari, no?
È vero, perché è afficato. Così facendo l'intero organismo non viene ricaricato e imparato per il compiti della giornata.
Non è preparato per avere quell'energia, no, per la giornata. Ci sente già stanchi, fiacchi.
Allora, che succede? Oltra cosa molto interessante, è regolarità negli orari dei pasti.
Mm-hmm. Quindi mangiare sempre alla stessa ora?
E del sonno, no, non solo del pasti, è del sonno. Ma no! Domani è possibile che una volta, non so, una cosa straordinaria, va bene, ma non è una regola.
Mm-hmm.
E dopo è possibile si eviti di mangiare in fretta. Questo è un problema generalizzato.
Mm-hmm.
E si mangia.
Io già penso quello che devo fare.
È vero, si mangia troppo rapido. E specialmente nostra società, voglio dire, non comunista, sino capitalista. La società capitalista non pensa in che devo mangiare, sino pensa quanto rapido...
mangiare velocemente, non quello che poi mangi.
L'ora del pasto deve essere un'occasione per socializzare. Perché? E rilassarsi. Mm-hmm. Immaginate, noi parliamo della cosa del nord d'Italia e del sud d'Italia. E nel sud d'Italia, e questa è una cosa familiare, no? E la famiglia
si riunisce a tavola,
ma... E al nord mi hanno detto che no, che è una cosa più di veloce,
perché si lavora e quindi non c'è tempo di stare in
lavoro,
famiglia.
Il lavoro non è tutto per il mio essere. E ogni pensiero o discussione che possono appesantirti o infastidiare devono essere banditi.
Quindi quando si mangia si devono fare conversazioni tranquille, serene, come che si è fatto oggi, come è andata la giornata.
Si manifesti fiducia, mm-hmm, e gentilezza e gratitudine, primo verso a Dio. E io mi ho domandato, ma perché io devo pregare prima di mangiare? Mm-hmm. Perché? Noi, la mia famiglia, o la mia mamma, il mio nonno, devo pregare, ma perché? E dopo una preghiera come super rapida, super veloce, no?
Sì.
Super veloce, è come un rito.
Uh-huh. Dentro un'abitudine.
È un'abitudine, ma no, dopo è capito che la preghiera è per me, per tranquillizzarmi.
Uh-huh. Prima di mangiare un respiro,
va bene. Allora, e la fiducia, la gentilezza e gratitudine viene dopo la preghiera, e il rispetto di tutto questo che contribuisce la mia salute. E immaginate se io vengo a casa o mangio in un ristorante o mangio nel lavoro, non so, e con problemi, con stress, no.
Mi fa veleno, direi io. Fa veleno quello che mangio.
Immaginate che non hai tempo di mangiare. Quanto tempo ha? 10 minuti. E l'assorzione del cibo non dipende dalla quantità, dipende dalla qualità. Mm-hmm. Perché quando io freddo mastico il cibo si mescola con la mia
con la saliva.
Saliva.
Dobbiamo pensare a ciò che mangiamo e pensare a ciò che pensiamo, come nutriamo i nostri pensieri, come alimentiamo i nostri pensieri. Allora Daniel, ci dicevi che è importante, quindi, quando ci si mette a tavola con tutta la famiglia o con una parte della famiglia secondo, ma cercare di avere momenti proprio di dialogo sereno, di gratitudine, iniziando appunto con la preghiera, che prepara il nostro organismo, no, a ricevere qualcosa con serenità.
Prepara la nostra flora intestinale. Mm-hmm. Questa è la connessione entre il cibo, la flora intestinale e il nostro DNA. È molto importante tutto questo.
Quindi il DNA e la flora intestinale, quindi sono collegati.
Sono collegati.
Quindi il lavoro, secondo come lavora la flora intestinale, produrrà dei metaboliti che possono essere nocivi o possono invece dare forza al DNA.
Metaboliti nocivi viene quando io mangio molto rapido, mm-hmm, e di più, una mescola di
una mescolanza, cose, di,
mescolanza di cose che non fa bene.
Quando sono nervosa e mangio,
allora che succede? Fermentazione, e si produce metaboliti che sono dannosi,
e questi vanno a influenzare il nostro DNA.
Esattamente. Allora dice la Bibbia: la vita e la saggezza sono vie deliziose e tutti i suoi sentieri sono tranquilli. E beato te, o paese, il cui principi si mettono a tavola al tempo convenevole, per ristorare la forza e non per ubicarsi.
Per ubriacarsi.
Ubriacarsi. Questo lo dice la Bibbia. Mm-hmm. Allora, che succede? Ubriachezza. È interessante questa cosa. La Bibbia lo dice, ma noi non pensiamo in questo. In climi caldi, Che succede?
Tipo in Africa?
No, tipo qui. Allora,
ah, qui, anche
in
qui.
Estate.
Quindi quando c'è caldo, qui la temperatura è quella siciliana, 40 gradi, va,
allora,
38 gradi.
Meno zuccheri metti nella preparazione del cibo, meno difficoltà incontrerai dal caldo del tempo.
Quindi se tu mangi cose più zuccherate sentirai ancora più caldo, cioè il corpo produce più calorie e quindi sentirai più caldo.
No, la temperatura del corpo
si alza
e fermenta. Quello, se io introduco,
cioè fermenta quello che c'è nella pancia, quello che stai mangiando,
è vero. Allora immaginate la quantità di zucchero, che succede? Non posso sopportare il caldo. E allora immaginate che la gente pensa in zucchero come il zucchero refinato, ma la frutta è un zucchero. E la frutta nel giorno, un giorno con 33, 35, 38, 40, 46 gradi, che succede? E la frutta dopo il cibo è un problema.
Quindi c'è questa fermentazione che aumenta la temperatura.
Non deve essere consumata dopo un pasto abbondante costituito da altri cibi. No, perché è un zucchero e fermenta. Allora, altra cosa molto importante.
Quindi bisogna consumarlo la sera, in estate, conviene consumare la frutta?
Va bene, diciamo, una frutta con abbastanza acqua, ma solo la frutta. O frutta con pane, e basta.
Invece in inverno si può fare il contrario, ci si poteva mangiare la mattina, no? Perché c'è freddo, quindi
è vero, ho bisogno incluso
sì,
anche con miele, perché io ho bisogno di
calorie, di
energie.
Di
energie. Allora, oltra cosa molto interessante, la insalata viene condita con olio e aceto, che l'aceto producono una fermentazione nello stomaco che rende difficile la digestione del cibo. Ah no, aceto di mela. Va bene, ma è un aceto e che poi si scompone e entra in putrefazione. Di conseguenza, che succede con il mio sangue? Non risulta equilibrato, ma carico di tossine che mettono in difficoltà il fegato e il reni.
Quindi è meglio limone.
Limone. E dopo, oltre cosa, con questo è finito, il formaggio. Il formaggio è la stessa cosa che il dolce. Il formaggio non deve mai entrare nel nostro stomaco. Sono stato una persona che ha mangiato
tanto formaggio, no, perché ti piaceva
quanto.
Tanto
mi piace tanto, ma non mangio. Questa è la differenza. E questa fermentazione mi mettono in difficoltà il fegato e il reni. È come l'aceto, è come la frutta dopo il cibo. E come oltre cosa.
Però dicevi che il formaggio senza caglio, invece questo
senza
si potrebbe,
caglio.
Senza, quindi
questa è
cercare,
un'altra discussione.
No, dico perché qualcuno che magari ama il formaggio, ecco, potrebbe cercare del formaggio senza caglio, no, da consumare.
È vero. Allora immaginate una combinazione di tutto questo.
Una bomba.
Una bomba. O una combinazione nella notte di tutto questo. Che succede? Come penserò domani? Mi sveglio in la mattina.
A volte ci si sveglia anche, ecco, col malumore, oppure con la bocca amara.
E che succede nella bocca?
L'alito.
E l'alito per la fermentazione.
Mm-hmm.
E dopo io dico, no, io non lo so, non so che succede. Io sono malato, ma sono malato per la combinazione, per lo stile di vita.
Per quello che si è mangiato.